lezioni di podcast, approfondimenti sul podcast, dal Master in Comunicazione della Scienza di Trieste.
Oggi la rete è sempre più popolata da internauti attivi che gestiscono blog, fanno podcast, scambiano file, mettono video online. Il pubblico, insomma, esce dalla platea per salire in palcoscenico. In particolare un podcaster a caccia di voci, come deve districarsi tra diritto di cronaca e diritto alla privacy? Ne parliamo con Francesco Bilotta, avvocato, ricercatore di diritto privato all'Università di Udine. Cosa si intende per diritto di cronaca?
Diritto di cronaca è un'espressione che è servita nel corso del tempo a indicare la possibilità, il potere, anche appunto la prerogativa di chi fa informazione, di poter informare le persone di tutte quelle, di quegli accadimenti, di quelle delle situazioni che si verificano e che sono di interesse pubblico. Si parla di diritto di cronaca proprio per dire che è una prerogativa che è incoercibile, è una prerogativa che caratterizza tutti i sistemi democratici, ma come tutti i diritti anche quello di cronaca deve avere dei limiti, perché è un diritto che si deve bilanciare con gli interessi di altre persone. Come diceva lei introducendo questa nostra conversazione, il diritto di cronaca deve essere bilanciato appunto col diritto di riservatezza delle altre persone. La Cassazione, che è l'organo che si interessa di dare un'interpretazione omogenea alle norme nel nostro paese, ha individuato nel corso del tempo dei limiti del diritto di cronaca, proprio perché non sia una situazione giuridica prevaricante le situazioni soggettive di altri soggetti. E proprio recentemente, anche nel maggio del 2007, la Cassazione è ritornata su questo tema con la sentenza 11.259 e dice che il diritto di cronaca intanto è legittimo in quanto, cito proprio la massima della Cassazione, sia riportata la verità oggettiva o anche solo putativa, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti, che non può ritenersi rispettata, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, quando siano dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti altri fatti. Ecco, questo ci dice che l'esercizio del diritto di cronaca, che serve, è essenziale a una democrazia, però deve essere anche un esercizio rispettoso dei diritti altrui, e la prima forma di rispetto per chi fa informazione è innanzitutto quello di sincerarsi della verità dei fatti e soprattutto di raccontarla tutta questa verità, senza andare, come dire, distinguere le informazioni che si danno da quelle che non si danno, perché i cittadini hanno il diritto ad essere informati si possono fare una loro opinione oggettiva su quello che gli viene raccontato.
Quali limiti pone il diritto alla privacy, alla riservatezza, a un giornalista che raccoglie voci da pubblicare in internet sul proprio podcast?
Ecco, diciamo che quello della riservatezza sicuramente negli ultimi anni è diventato un aspetto da tenere in grande considerazione rispetto al diritto di cronaca, e il fatto che si usino tecnologie nuove ci fa capire che le esigenze della società obbligano anche il diritto a rivedere alcune posizioni, a inserire nuove norme all'interno dell'ordinamento o semplicemente a reinterpretare delle norme che già ci sono. C'è una grande dinamicità che lega appunto il lavoro degli operatori giuridici a quello dello sviluppo delle tecnologie. Diritto alla privacy o alla riservatezza significa innanzitutto che il cittadino ha il diritto di poter controllare la circolazione delle informazioni che lo riguardano. Riservatezza non vuol dire che io posso bloccare questo flusso di informazioni. Per quello che dicevamo prima, cioè se la circolazione delle informazioni è necessaria in un sistema democratico, non è possibile per il singolo opporsi alla circolazione delle informazioni, soprattutto quando si tratta di individui che hanno posizioni pubbliche o comunque che esprimono pareri su questioni che riguardano tutta la collettività. Quindi da un lato noi abbiamo questa esigenza, dall'altro però proteggiamo l'individuo rendendogli possibile, dandogli il potere sostanzialmente di controllare il flusso delle informazioni che lo riguardano. E questa è la filosofia che sta alla base del codice per il trattamento dei dati personali, che è stato emanato con decreto legislativo il numero 196 del 2003, sostituendo la legge precedentemente in vigore, cioè la 675 del 96, dove questa operazione di bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto della riservatezza è sempre tenuto costantemente presente, e il meccanismo, diciamo, di funzionamento di questo bilanciamento è il consenso che il singolo può dare dopo che gli è stata data un'informativa sulla circolazione delle proprie informazioni.
Quindi ovviamente alla base di un'intervista c'è il consenso di colui che viene intervistato. Armato di microfono e registratore, un podcaster si muove per captare voci e opinioni da raccogliere e poi pubblicare. Quando è necessario chiedere una autorizzazione preventiva prima di fare un'intervista?
Anche il codice per la protezione dei dati personali è strutturato con un meccanismo che è quello della regola generale delle eccezioni, no? E questo è vero anche per il consenso al trattamento dei dati personali. Innanzitutto, che cos'è un dato personale? E cito la definizione che ci dà l'articolo 4 del codice. È dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione identificati o identificabili anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, come può essere per esempio un codice fiscale. Allora, se questo è dato personale, rispetto a questo bene, diciamo, del patrimonio giuridico di un soggetto, noi ci attiviamo attraverso la legge per proteggerlo, dobbiamo capire se nell'ambito di un'intervista di un podcaster si possa parlare di trattamento di un dato personale. Facevo questa premessa circa il fatto che la regola conosce sempre la sua eccezione, perché anche rispetto al consenso al trattamento del dato personale non sempre questo consenso è necessario. Ci sono delle fattispecie in cui il legislatore ci dice che questo consenso non è necessario. E rispetto a quello che dicevamo prima, cioè sulla funzionalità al principio democratico della circolazione delle informazioni, questo è di tutta evidenza. Se io fossi un politico nazionale, tanto per fare un esempio di cronaca, indagato e volessi mettere a tacere la circolazione delle informazioni riguardo a questa indagine, questo sarebbe gravemente lesivo del diritto di cronaca, ma anche del principio di democraticità e quindi del potere di controllo che i cittadini hanno sui loro rappresentanti a livello parlamentare. Quindi ci sono delle fasce, diciamo così, di informazioni che devono essere per forza svincolate dal consenso, perché altrimenti ci sarebbe un'alterazione del principio democratico. Però rispetto al caso che mi faceva lei, ovviamente qui ci troviamo di fronte dei cittadini comuni, dei cittadini appunto che possono esprimere delle opinioni. Allora ci dobbiamo chiedere se le loro opinioni costituiscono o meno un dato personale. Dalla definizione che io ho appena letto si capisce che non è l'informazione in sé ad essere il dato personale, in questo caso l'opinione del cittadino, ma è l'informazione che rende identificabile quel cittadino. E è cosa da puntualizzare, perché se io non mi qualifico, non do il mio nome e il mio cognome, non dico chi sono, sono semplicemente un passante a cui viene rivolta una domanda. Ovviamente chi me la rivolge mi deve informare perché me la fa, chi è, che cosa ne farà di quella mia intervista, come la diffonderà, in questo caso attraverso internet, che potenzialmente è uno strumento di diffusione potentissimo, no? Ma una volta che mi ha dato questa informativa, che è sempre obbligatoria anche nei casi in cui il consenso non è necessario, se io rimango anonimo e esprimo un'opinione, quello non c'è, diciamo, necessità di un consenso espresso. Il consenso semmai si potrà considerare implicito nel fatto che dopo aver ricevuto l'informativa io accetto di rispondere alla domanda. Quindi più che autorizzazione, che nel linguaggio giuridico significa una cosa ben precisa, qui in questo caso noi parliamo appunto di consenso. Il consenso in questo caso è implicito nel fatto che il cittadino anonimo decide dopo l'informativa l'aspettativa che gli è dato di rispondere ad una domanda, e quindi credo che l'operato del podcaster in questo caso, ripeto, se c'è stata l'informativa al cittadino, sia assolutamente legittimo.
Faccio un esempio in particolare. Sì. Sono un podcaster, sono in aeroporto e voglio intervistare i viaggiatori che attendono la partenza del proprio volo. Sì. Che faccio? Accendo il microfono e do il via alle domande, o prima devo chiedere preventivamente autorizzazione al press office o comunque a chi gestisce l'aeroporto?
Beh, questa è una, diciamo, un aspetto complementare rispetto a quello che abbiamo analizzato fino ad ora, no? Perché in questo caso noi ci poniamo un ulteriore problema. Non è soltanto la legittimità del raccogliere l'opinione e poi diffonderla, ma la legittimità di recarsi in un posto come un aeroporto, che è un luogo aperto al pubblico e che potrebbe, come dire, presentare ragioni di, non so, sicurezza anche delle persone che sono presenti in quel posto, in ragione delle quali si potrebbe restringere l'accesso a quel luogo a, per esempio, soggetti che vogliono realizzare un'intervista come un podcaster. Però, ripeto, in questo caso il problema è completamente diverso. Qui non mi pongo più il problema del bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza del soggetto. Qui c'è qualcuno che vuole realizzare un'intervista facendo valere il suo diritto di cronaca e deve mettersi d'accordo con chi gestisce dal punto di vista della sicurezza l'aeroporto se può o non può fare quella determinata intervista. Però, ripeto, sono due aspetti completamente diversi.
Parlando di aeroporto, parliamo appunto di un luogo dove vigono regole, insomma un sistema di sicurezza particolare. Ci sono differenze se invece mi trovo in una stazione ferroviaria, in una scuola, in un supermercato o in un ente di ricerca e lì voglio raccogliere delle interviste? Insomma, devo chiedere prima l'autorizzazione oppure no?
Beh, rispetto a questa questione noi dobbiamo distinguere, e li distingue anche per esempio la Carta Costituzionale con riferimento a tutt'altra fattispecie, e cioè quello della possibilità di come dire, consentire o meno il libero accesso in determinati luoghi ai cittadini, no? E cioè dobbiamo distinguere i luoghi privati dai luoghi pubblici e dai luoghi cosiddetti aperti al pubblico. Luogo privato ovviamente può essere un'abitazione, ma può essere anche per esempio la sede di un'associazione privata. Un luogo pubblico ovviamente è un luogo in cui c'è un soggetto che svolge una certa attività a beneficio della collettività. Potrebbe essere una stazione, potrebbe essere un ufficio postale, potrebbe essere appunto un aeroporto, potrebbe essere una scuola pubblica. Ecco, in tutti questi casi, ferme ovviamente le ragioni di sicurezza di cui dicevamo prima, cioè è un luogo a cui tutti possono accedere liberamente e ovviamente vi può accedere anche il soggetto che realizza un'intervista. Altro caso è quello appunto del luogo aperto al pubblico, dove c'è, fra virgolette, una selezione dei soggetti che possono accedere a quel posto, selezione che viene realizzata ovviamente da chi organizza l'attività in quel determinato luogo, e allora si potrebbe dare il caso in questa evenienza che il podcaster debba chiedere il permesso di accesso al soggetto che gestisce quel luogo.
Podcaster o comunque più in generale un giornalista.
In generale un giornalista, certo.
Lezioni di podcast. Approfondimenti sul podcast dal Master in Comunicazione della Scienza di Trieste.